Bene, allora sì, magari non tutti avrete sentito già tutto, però immagino avrete già iniziato a sentire parte dei file che ho messo su Moodle e ovviamente il corso di filologia per funzionare alla perfezione doveva essere un corso in presenza, perché tratta di leggere un testo, di commentarlo insieme e soprattutto di interrogarsi insieme sui vari problemi che il testo pone. Qua io ho cercato di fare un po' entrambe le parti, facendo qualche domanda ogni tanto, chiaramente mi dovevo rispondere da solo. Però ecco, spero che vi siate trovati bene, nel senso che siate riusciti a seguire e a orientarvi nel testo. Non so se qualcuno di voi l'aveva già letto. No, prima esperienza per tutti. È un testo apparentemente, come avete visto, semplice, abbastanza breve, si legge rapidamente, anche se presenta qualche caratteristica particolare, perché è scritto in un latino non scontato, ci sono molte espressioni del latino quotidiano, del latino colloquiale, ci sono proverbi, ci sono anche espressioni tramandate in modo incerto, per cui non è sempre facile ricostruirle, anche perché la nostra conoscenza di questo versante del latino è una conoscenza molto parziale, per cui ci dobbiamo affidare a testi affini che appartengono spesso a periodi diversi. Si parte dalla Commedia con Plauto, in cui c'è molto latino parlato, latino colloquiale, espressioni volgari, per arrivare al latino tardo, in cui riemergono tanti aspetti del latino volgare. Prendono campo in epoca tarda, per cui i nostri riferimenti, diciamo, per ricostruire testi del genere, sono riferimenti che troviamo in testi appartenenti a periodi letterari molto, molto diversi. Però, ecco, i problemi principali credo di averveli rappresentati in queste lezioni e soprattutto credo di avervi richiamato la vostra attenzione sui problemi del testo, cioè laddove abbiamo delle difficoltà a ricostruirlo. Non so, ecco, se il materiale che vi ho fornito vi è sufficiente, perché in questo momento le biblioteche sono chiuse, quindi immagino che avrete difficoltà anche a reperire altri testi, insomma, a supporto di queste lezioni. Se vi serve qualcosa, io ovviamente posso. Quello che ho a casa lo posso fotografare, posso cercare di renderlo disponibile su Moodle. Come siete messi su questo versante? Sentite bisogno di qualcosa? Chiedete per quanto possibile vi sarà dato su questo fronte. Ecco, quello che ho ve lo posso fornire. Ad esempio, non so se avete, forse non ce l'avete, il capitolo di Reynolds su Text and Transmission.
No, almeno io non ce l'ho.
Quindi quello
No.
potrebbe essere un testo che vi posso fornire. Una traduzione italiana ce l'avete? L'avete trovata?
Dell'Apocalo.
Sì.
Sì. Cioè io ce l'ho.
No, io no, nemmeno
No,
quella. Non ho
neanch'io.
fatto in tempo a comprarla, insomma.
Nemmeno io.
Io su questo fronte ho il PDF della mia che ovviamente è protetto da diritti, quindi non potrei caricarlo, però in questa situazione credo, insomma, soprattutto anche con la vostra assicurazione che questo PDF poi non va in giro, non
Certo.
tanto per me che di diritti da questi lavori non guadagniamo niente, però più che altro per l'editore, ecco, perché poi potrebbe esserci contestazioni su questo. Quindi quello ve lo posso mettere su Moodle, quindi direi queste due cose, forse anche l'articolo di Eden che riguarda la storia della tradizione, quella sua indagine, insomma, della fine degli anni 70, se volete dargli un'occhiata. Certo, è un testo abbastanza, è un articolo piuttosto tecnico in cui si riportano lezioni, varianti, in cui si dimostrano affinità tra manoscritti, però anche quello potrebbe essere utile. È un articolo che ovviamente non dovete studiare, vi basta scorrerlo per vedere come è fatto e sostanzialmente quali sono le conclusioni a cui lui arriva. Si vede rapidamente perché appunto oltre a liste piuttosto lunghe di varianti ci sono poi delle parti riassuntive in cui lui trae le conclusioni di quanto ha osservato, per cui può essere utile quello vederlo. Quindi va bene, ci organizziamo in questo modo e vi metterò su Moodle questi materiali. Grazie. Poi per il resto avete, non lo so, avete incontrato difficoltà, avete domande sul testo, sull'interpretazione di qualche passo?
Io non ho riscontrato difficoltà nell'ascolto delle registrazioni, quindi è tutto le problematiche principali testuali sono chiare. Poi chiaramente nel momento in cui andremo probabilmente a rileggerlo ci faremo probabilmente più domande, però quanto spiegato è tutto chiaro, almeno per quanto mi riguarda.
Bene, bene, ma questo è già qualcosa, insomma. E quella è una traccia, diciamo, sulla base della quale voi poi analizzerete l'apparato. Io, come avete visto, ho organizzato queste 12 lezioni in modo abbastanza semplice, e cioè nella prima parte ho cercato di farvi vedere qual è la situazione dell'apocolopiuntosis nel panorama letterario dell'antichità, qual è la sua tradizione, che diciamo, è il fondamento delle edizioni critiche moderne, e poi abbiamo iniziato a esaminare l'apparato critico all'inizio in modo molto molto pedissimo, no? In modo fin troppo attento. Poi insomma, diciamo, sono andato più velocemente perché tante cose ritornano, per cui le ho date per scontate, e così immagino insomma farete voi poi nel corso dello studio. Ci sono aspetti che emergono all'apparato che sono scontati, insomma, e banali, altri invece che richiedono un surplus di riflessione. Un'altra domanda vi volevo fare, perché su questo ero un po' incerto. Voi nei vostri studi precedenti che tipo di manuali avete studiato di filologia?
Io i Braccini.
Il Braccino.
Io il Chiesa.
Chiesa, Mas e parzialmente anche Pasquali.
Parzialmente anche Pasquali, cioè Pasquali la
storia. La storia della tradizione.
Sì, bene, bene. E c'è qualcuno che su questo fronte più
sguardito? Anche West.
Ma ecco, copiste filologi anche, se letto in triennale.
Filologi. Bene, allora, insomma, siete...
Diciamo... Chiesa e copista di filologia anche io.
Perfetto.
Io il Braccini.
Va bene, diciamo che chi ha letto copisti e filologi ha letto un manuale insomma abbastanza approfondito. Copisti e filologi non è un manuale assolutamente per principianti. Braccini invece è un manuale un po' più semplice. Copisti e filologi è apparentemente un manuale semplice, insomma, si legge bene sia come principianti sia come insomma appunto studenti della magistrale, anche dottorandi, insomma, e anche anch'io insomma lo consulto spesso perché è un manuale ricco di materiali oltre che di informazioni per i principianti. Quindi va bene, come vedrete su Moodle io vi ho messo anche un articolo di Delz, che è un capitolo che lui ha pubblicato nella introduzione alla filologia latina, che è il rifacimento di un'importante introduzione alla filologia che fu fatto insomma tra fine 800 e prima del 900 e che è stata rifatta da Teubner negli anni 90, nel quale tratta della critica del testo. E è un articolo che è un po' come copisti e filologi, cioè all'interno di una cornice per lo più teorica, Delz fa molti esempi. Alcuni di questi esempi sono esempi famosi della storia della filologia, per cui è bene conoscerli, Altri sono esempi di prima mano, cioè sono idee sue, constatazioni nuove, per cui insomma è un articolo piuttosto ricco. Non so molte pagine, questo insomma vi chiederei di prepararlo per l'esame insieme al, insomma, al testo e alla traduzione, ovviamente allo studio dell'apparato. Per quanto riguarda l'edizione della Roncali, io inizialmente vi ho messo le pagine relative al testo senza la prefazione. Ora però, considerato che la situazione si sta protraendo, non si sa ancora per quanto saremo chiusi in casa, credo sia conveniente che io vi metta tutto il volume, anche quello non l'avevo messo tutto per discorsi di, insomma, di copyright, come capite, insomma, non si potrebbe fare in teoria, però in questo momento non ci sono altre soluzioni. Bene. Altre domande, esigenze ne avete? Mi riferisco più che altro al testo, perché sul testo non ci siamo potuti confrontare, quindi insomma.
Io volevo chiederle se c'è una sua opinione su, cioè, sullo stemma proprio.
Sì.
Volevo chiederle se secondo lei c'è anche la possibilità che, cioè, che S minuscolo costituisca proprio un ramo a sé, oltre che un ramo eventualmente imparentato con S. Cioè, non fare uno stemma bipartito, ma tripartito.
Questa è una domanda, è una domandona. Come avrà visto, mi sono mantenuto sul vago nelle lezioni su questo fronte. È un aspetto molto importante della storia della tradizione della Apocropuntosis, che finora non è stato messo in evidenza. Si tratta un po' di una novità, ecco, sul fronte della storia della Apocropuntosis. Per cui, come vi dicevo nei podcast, sarebbe bene riapprofondirla questa questione. Perché se voi prendete, anzi mi auguro che lo farete, l'articolo di Eden, vedrete che lui non evidenzia errori congiuntivi significativi tra S minuscolo e S maiuscolo. Quindi da questo punto di vista il rapporto fra i due manoscritti, che fino a oggi è stato dato per scontato, cioè la dipendenza di S minuscolo dal Sangallensis direttamente o attraverso stadi intermedi, questo non ci interessa. Non è così solida, questa idea non è così solida, o perlomeno è una idea che può essere messa in discussione, però dovrebbe essere normalmente studiato qual è il rapporto tra i manoscritti della classe S minuscolo e S. Per fare questo tipo di lavoro sarebbe fondamentale anzitutto cercare di tracciare uno stemma dei manoscritti della classe S minuscolo, in modo da essere certi che le lezioni che vengono ricostruite per questo fantomatico S minuscolo siano effettivamente le sue lezioni. Dopodiché bisognerebbe vedere in che rapporto stanno queste lezioni con le lezioni del Sangallensis. Ora, un lavoro di questo tipo, un po' superficiale, però un lavoro di massima, si può fare a partire dai due apparati critici principali che abbiamo oggi, quello della Roncali e quello di Eden. L'apparato di Eden è un apparato più sintetico, come avete visto, di quello della Roncali. È molto, a volte, è molto meno dettagliato, apparentemente meno dettagliato, però è un apparato piuttosto preciso. Si tratta dell'apparato redatto da una persona che non si era posto questo problema. Quindi non è detto che tutto ciò che c'è nell'apparato sia utile per i nostri fini, però un riesame di questi due apparati e quindi un confronto con le lezioni S maiuscolo e S minuscolo potrebbe essere un punto di partenza. Per venire alla sua domanda, sto prendendo tempo perché non posso risponderle. Penso questo, cioè penso che S minuscolo sia imparentato con S maiuscolo. Questa è un'opinione diciamo, che mi sono fatto un po' a occhio, diciamo così, perché io stesso non ho riesaminato con attenzione tutte le lezioni. Ci vorrebbe più tempo, come dicevo, sarebbe un lavoro che potrebbe fare qualcuno per una tesi di laurea, insomma, c'è bisogno di prendere qualche mese e rivedere bene com'è la situazione. Però l'idea che mi sono fatto è che non ci siano appunto prove della dipendenza di S minuscolo da S maiuscolo, anzi che ci siano prove del fatto che S minuscolo ogni tanto ci tramanda una lezione buona, che non è detto che sia frutto di conlettura, anzi in tanti casi sembra una lezione buona contro la lezione di S, per cui come minimo mi aspetterei, se dovessi scommettere, che S minuscolo sia fratello di S maiuscolo, e cioè che a monte dei due S ci sia un modello perduto, esattamente come succede nel ramo VL, che a monte hanno un codice che Eden chiama beta. Quindi mi aspetterei uno stemma sempre bipartito, diciamo uno stemma fatto di beta e delta, che a sua volta è nuovamente bipartito, cioè a sinistra abbiamo S maiuscolo, S minuscolo e a destra abbiamo V ed L. Poi la questione è complicata dal fatto che i manoscritti di S minuscolo sono tutti manoscritti recensori, spesso sono manoscritti contaminati, comunque che hanno recepito un'attività di correzione che c'è stata nel corso del tempo, per cui le lezioni di S minuscolo non sono facilmente valutabili ai fini dello stemma. Come avete visto esaminando l'apparato, ci sono casi in cui i codici di S minuscolo si intersecano con quelli L, in cui le loro lezioni sono le stesse, sembra ci sia stata una trasmigrazione di queste lezioni tra recensori. Questo è possibile, però è una questione che va riesaminata.
Grazie.
Di niente. Le lezioni, come insomma, se voi riguardate bene l'apparato, insomma, metteteci l'occhio quando rileggete l'apparato. Ci sono tanti casi in cui stranamente S minuscolo fornisce delle lezioni, insomma, che sono buone. Poi ricordiamoci anche questo, che fino ad oggi, perlomeno insomma gli ultimi critici, hanno stampato la Popolo Chiuntosis partendo dal presupposto che avevano a disposizione un codice di ottima qualità, e cioè S. Tante volte quando si arriva a scegliere la lezione siamo condizionati dalla bontà di S, di fatto diventa un po' un metodo di lavoro. Cioè sapere che S è un codice che manda spesso la lezione autentica ci spinge a seguire S anche quando magari la lezione buona può essere tramandata anche dall'altro ramo oppure da S minuscolo. Quindi è la bontà stessa di S che ha finito per mettere a margine lezioni comunque buone degli altri manoscritti. E in casi del genere non c'è Seneca qua a dirci qual è la lezione giusta, quindi siamo vittime del nostro metodo, però il metodo è l'unica luce che abbiamo in questo tipo di lavoro, per cui nel momento in cui siamo convinti che S sia effettivamente un codice buono, se non optimus però perlomeno un codice buono, in caso in cui la scelta, insomma, le due lezioni messe sulla bilancia pesano uguale, il San Gallen si sa dalla sua la bontà e quindi uno finisce per accettare la lezione del San Gallensis. E questo appunto è uno dei motivi per cui le lezioni di S minuscolo sono state sottovalutate. Ecco. C'era un caso che ora dovrei ritrovare, del quale vi ho parlato. Non so se avete sotto gli occhi il testo. È il caso che troviamo al capitolo 6, paragrafo 1, in cui c'è quella glossa Lugudunensis. Lugudunensis scire debes multa milia interxantum et rodanum interesse. Questo Lugudunensis è tramandato da tutta la tradizione, però poi subito dopo il San Gallensis omette un et. Lugudunensis scire debes et multa milia interxantum et rodanum interesse. Ora, gli editori solitamente ricostruiscono il testo come fa Roncalli. Però è perlomeno curioso che qua S minuscolo concordi nel tramandare questo et insieme al ramo beta della tradizione in un passo in cui il testo potrebbe essere anche ricostruito diversamente. Quindi questo è un caso, è un esempio dei diversi esempi che potremmo fare, ce ne sono altri, anzi se li trovate ne possiamo poi parlare, ma ce ne sono altri, io ne ho segnati altri nell'edizione, in cui la lezione di S minuscolo potrebbe benissimo derivare dall'archetipo, magari non direttamente, però qua S minuscolo insieme al ramo beta potrebbero rappresentare l'archetipo contro un errore del San Gallensis. Quindi quando si arriva a valutare lezioni di questo tipo, nel momento in cui noi ammettiamo che S minuscolo abbia un peso nell'archetipo, abbia una posizione diversa da quella che gli viene attribuita, in casi del genere bisogna ammettere che S minuscolo ci tramanda la lezione giusta insieme agli altri contro errori del San Gallensis, e quindi sono lezioni ovviamente che nel momento in cui ridisegniamo lo stemma assumono di per sé un'importanza fondamentale. C'è poi un problema al quale insomma ho accennato nel corso delle lezioni, che riguarda il modo in cui questi apparati critici sono elaborati. È un problema di cui ho parlato all'inizio quando vi ho fatto vedere le diverse edizioni. E il problema è che è un interrogativo che ci dobbiamo porre, cioè quando noi si fa un apparato critico di un'opera come la Popolo Chiuntosis, che ha uno stemma come quello disegnato da Eden, se noi ammettiamo che quello stemma sia valido, a che cosa ci serve riportare le lezioni dei recensori? Cioè le lezioni di S minuscolo e di L minuscolo finiscono per ingombrare inutilmente l'apparato critico. Quindi nel caso di un'edizione come quella della Popolo Chiuntosis, noi potremmo benissimo utilizzare i nostri tre manoscritti principali, San Gallensis, U ed L, eliminando dall'apparato tutte le lezioni dei recensori. Nel momento in cui noi abbiamo deciso, come fa Eden, come fa Roncalli, che i recensori derivano più o meno direttamente dai due manoscritti, perché V non ha avuto discendenti, però derivano da S maiuscolo e da L. Che senso ha riportare le lezioni dei recensori? Può avere senso riportare qualche sporadica lezione, in quanto questa lezione può essere la congettura fortunata di qualche copista che è riuscito a intuire come andasse corretto un determinato passaggio. Quelle lezioni possono avere importanza per la storia editoriale della Popolo Chiuntosis, perché è chiaro che siccome le edizioni a stampa, le prime edizioni a stampa, derivano da manoscritti recensori, tutte le congetture che sono state fatte nel 500, nel 600, sono congetture che si basano su quel testo. Quindi per un editore a volte può essere utile sapere che quello era il testo vulgato su cui si è lavorato per un certo periodo. Ma riportare sistematicamente tutte le lezioni come fanno questi apparati critici è superfluo. Non so che cosa ne pensate. professor Zago sta facendo le lezioni di filologia latina adesso.
Sì.
E sta passando in rassegna anche il MAS, se non ricordo male.
Sì, ha fatto un'introduzione su, a partire da quello.
A partire da quello. E poi, insomma, voi nei vostri studi avrete studiato che cos'è l'eliminatio codicum detrittorum, no?
Sì.
In sostanza è quello che sto dicendo. Cioè, nel momento in cui ammettiamo che i recensori derivano tutti da manoscritti conservati, non ha senso riportarne le lezioni. Cioè, quelle lezioni hanno valore soltanto per la storia della... Del pensiero applicato alla Populo Chiuntosis e eventualmente come testimonianza di congetture nate precocemente, correzioni nate precocemente, prima che appunto ci mettessero mano filologi nel 5 e nel 600. Quindi il nostro apparato, se noi volessimo fare una nuova edizione, a partire dai dati che abbiamo oggi, lasciando perdere il discorso di S minuscolo, ma a partire dai dati di Roncalli e di Eden, potremmo fare un apparato molto molto più snello. Cioè un apparato che assume come testimoni soltanto V, L e S. Certo, un apparato più ampio come questo, in qualche modo, ci obbliga a riflettere più sul testo, cioè leggere il testo con sotto l'apparato della Roncalli è più stimolante che non leggerlo con un apparato minimale, perché anche gli errori sono spesso, insomma, fonti di riflessione, di pensieri, fanno riflettere sul testo, però di fatto si tratta di errori, cioè non hanno una vera importanza per la costituzione del testo, non sono utili al lettore.
E per quanto riguarda l'apparato della Roncalli, potremmo eliminare anche tutte quelle annotazioni riguardanti le grafie dei manoscritti, oppure in alcuni casi possono essere utili?
Possono essere utili per chi deve disegnare la storia della tradizione del testo. Quindi, in sostanza, tutte quelle grafie, prendiamo ad esempio gli scambi tra V ed F, sono grafie che ci testimoniano un passaggio in area tedesca. Nel momento in cui si appura, come è stato appurato da Hoffmann, che il manoscritto da Hoffmann e prima di lui da Bischoff, il manoscritto S è stato scritto a Fulda, questa è l'informazione per noi importante. Questa informazione va data nella prefazione e questa informazione ci consente di eliminare dall'apparato tutte quelle grafie erronee, non servono. Ora, non so che testi avete studiato voi finora e con quali edizioni critiche vi siete confrontati, però come sapete ci sono un po' due scuole di pensiero sull'edizione dei testi classici. Una è quella che preferisce edizioni con apparati critici ampi, come quello della Roncalli, anche più ampi. Non so se qualcuno di voi ha mai utilizzato l'edizione teubneriana di Fedeli di Properzio. Properzio è un autore che è tramandato male, i cui manoscritti sono pieni di errori. Properzio stesso è un autore difficile, per cui scrive in modo spesso scuro, per cui è naturale che nel corso del tempo i copisti abbiano compiuto errori, e per di più appunto la tradizione non è una buona tradizione, e quindi è anche naturale che un apparato critico sia ampio. L'apparato di Fedeli è un apparato molto molto ampio, che contiene anche numerose congetture che servono poi, insomma, interrogarsi sul testo laddove il testo probabilmente è corrotto. Anche Fedeli adotta lo stesso criterio della Roncalli, e cioè non si dà soltanto il protoseuretes di una congettura, ma si danno poi anche coloro che in qualche modo l'hanno supportata, l'hanno difesa, l'hanno accolta nel testo. Ecco, questo tipo di apparato è un apparato che in genere caratterizza le edizioni toipneriane, che hanno apparati più lunghi. Mentre l'altra scuola di pensiero predilige apparati critici molto molto selettivi, a volte troppo selettivi, come sono gli apparati critici degli OCT. Anche lì ora, insomma, diciamo la severità dell'apparato viene, è stata un po' mitigata negli ultimi anni. Non so se qualcuno di voi ha visto l'edizione di Properzio di Hayworth, che è un'edizione che presenta un apparato molto più snello rispetto a quello di Fedeli, ma che non è così snello come ci si aspetterebbe da, da un'edizione OCT. Però ecco, diciamo, i due fronti sono rappresentati da queste due grandi collane editoriali, una Teubner e l'altra OCT. Si tratta di metodi di lavoro, per cui uno deve fare una scelta quando decide di preparare un testo critico, qual è il testo che vuole dare. Oscar Wilde una volta doveva tenere una conferenza e andò a questa conferenza e parlò una quarantina di minuti. Alla fine di questa conferenza disse: scusate se mi sono dilungato, ma non avevo tempo. Era una battuta che diceva una verità, e la verità è che per essere brevi spesso ci vuole più tempo che essere lunghi, e così è negli apparati critici. Cioè, non sempre un apparato critico che è lungo ci dice di più di un apparato critico breve. Perché se l'apparato critico breve è fatto bene ed è fatto con criterio, ha eliminato tutto ciò che è superfluo. E il lettore, ovviamente, si deve fidare dell'editore del testo, però sa che ciò che non c'è nell'apparato è perché quello che non c'è non serve ed è stato precedentemente vagliato dall'editore come non necessario. Quindi ciò che non trova nell'apparato non merita di essere preso in considerazione. E in questo ci mettiamo sia lezioni di codices descripti, di varianti di recensori, sia congetture e annotazioni di vario tipo. Quindi diciamo così, che l'apparato della Roncali potrebbe essere molto molto sfoltito, ma questo vale anche per l'apparato critico di Eden, che si situa un po' a metà strada tra queste due possibilità. L'apparato critico di Eden, per essere stampato a Cambridge, poteva essere un apparato molto più breve, e la brevità di quell'apparato poteva nascere appunto dalla scelta di sacrificare tutte quelle lezioni dei codici recensori, che di fatto per la costituzione del testo non sono utili. Potrebbero essere utili un domani, qualora qualcuno riuscisse a dimostrare, perlomeno se non a dimostrare, però a sostenere in modo convincente, che le lezioni di S minuscolo possono rimontare a uno stadio precedente della tradizione rispetto a quello che si è pensato finora. Quindi non lezioni derivate dal San Gallensis, ma lezioni che rimontano al padre del San Gallensis. Non mi spingerei così oltre a dire che S minuscolo deriva dall'archetipo direttamente. È una possibilità, non mi sento neanche di negarla in modo assoluto, però è probabile che ci sia stato un anello intermedio da cui discende anche S maiuscolo. Il primo ad accorgersi di questa possibilità è stato Ernesto Stagni, che insegna a Pisa, in un articolo in cui recensiva l'edizione di Renata Roncali. No, scusate, non in una recensione di Roncali, in un articolo in cui faceva precisazioni sulla tradizione di Cassiodione relativamente alla questione del titolo di cui abbiamo parlato all'inizio. E lì, in una nota molto, molto rapida, come sua abitudine, Stagni avanzava questa possibilità, una possibilità insomma su cui anch'io ho lavorato e che secondo me è insomma, una possibilità concreta. Mi sono dilungato, ho fatto come Wild. Sul discorso delle grafie. Le grafie in un apparato critico spesso sono inutili. Le grafie si danno, se è necessario, al termine di un'edizione, oppure nella prefazione. Ad esempio, l'edizione OCT di Tarrant delle Metamorfosi riporta alla fine un elenco delle grafie di alcuni termini, soprattutto dei nomi dei personaggi menzionati nelle Metamorfosi. La grafia di questi nomi non è scontata, per cui non è inutile dare un elenco delle varianti che si trovano nei manoscritti, soprattutto nei casi di incertezza, questo può essere utile. Però all'interno di un apparato critico queste grafie finiscono soltanto per confondere chi legge il testo. In fondo il destinatario di un'edizione critica è un lettore, certo, non è un lettore comune, perché è un lettore che deve essere interessato ai testi classici, è un lettore che deve conoscere il latino, il greco, però di fatto questi testi si stampano per essere letti, non soltanto perché sono oggetto di ricerca, e quindi un apparato critico deve in qualche modo essere di servizio al lettore. Qualsiasi lettore è un potenziale critico del testo, basta che ne abbia diciamo gli strumenti, e questi strumenti devono essere anche strumenti abbastanza semplici da utilizzare. E questo è un qualcosa che edizioni come la collana della Leb, la conoscerete immagino, che presenta soltanto pochissime annotazioni di critico testuale in fondo al testo, riesce a fare molto bene. Le edizioni Leb non sono vere e proprie edizioni critiche, sono, diciamo, potremmo chiamarle edizioni criticamente riviste, cioè sono edizioni in cui un testo viene stabilito da un editore che però rinuncia quasi totalmente a delineare in modo approfondito la storia della tradizione del testo e riporta in quello spazio minimo riservato dalla casa editrice all'apparato critico soltanto alcune varianti che ritiene fondamentali. Quindi da questo punto di vista le edizioni Leb sono un po' a metà strada tra un'edizione divulgativa e una edizione critica, anche se negli ultimi anni anche la Leb, diciamo, ha ampliato lo spazio riservato alle annotazioni critiche, per cui insomma come collana su questo fronte si sta un po' rafforzando. Altre domande?
Andrei io, cioè chiederei io di nuovo se.
Sì, certo.
Sempre relativamente a lezioni varianti, nel capitolo 6, quando si parla di Erculi, Minime, Vafro, ci sono in apparato varianti come Minimo Discrimine, Fabros, e DLL minuscolo e Minimo Discrimine, Fabulam, DS minuscolo. Che sono varianti che, cioè, almeno a me hanno fatto un po' impressione, diciamo, perché sono, cioè, sembrano significative, insomma. E non so se lei si era fatta un'idea, per esempio, su come si potevano essere generate, cioè, l'una e l'altra. Cioè, se non sia magari Minime Fabro a essere una corruttela di Minimo Discrimine, per esempio.
Guardi,
perché a me sembrerebbe più, cioè, così a sensazione, insomma.
Nella mia edizione vedo che ho sottolineato minimo discrimine di L, minimo discrimine di S. Quindi sì, fanno impressione anche a me queste due lezioni. Tanto più se noi dovessimo rivalutare la posizione di S minuscolo, chiaramente va la concordanza tra S minuscolo e L, fa impressione. Certo, c'è anche minime fabro di SV.
Esatto, anche per quello.
In casi del genere, la prima cosa che viene in mente, perlomeno a me, è che qualcosa dovesse essere scritto nell'interlinea. Perché quando due rami della tradizione, ammettendo che qua siamo di fronte a due rami, ci presentano lezioni, una più lunga, una più breve, con tra l'altro una commistione di possibilità, no? Perché S e V di fatto dovrebbero testimoniarci l'archetipo. Ma se noi diamo importanza anche a S minuscolo come fratello di S e la sua concordanza con L maiuscolo, ci testimonia che da qualche parte, a monte di questa tradizione, doveva esserci anche questo discrimine. E allora com'è successo che V ed L, che discendono dallo stesso manoscritto Beta, uno ha preso discrimine e l'altro no? In casi del genere questo può succedere se questo discrimine è scritto sul rigo o a margine, probabilmente sul rigo, visto che cade nello stesso punto. E quindi L ha deciso di inglobarlo nel testo, così come poi ha fatto anche S minuscolo, mentre V ha deciso di tralasciarlo del tutto, e in questo associandosi a S maiuscolo. Nel testo devo dire che io una spiegazione di questo discrimine non me la so dare, quindi da questo punto di vista, in modo... Con incertezza, insomma, accoglierei il testo della Roncalli, perché mi sembra un testo che ha senso, mentre questo discrimine non saprei come farlo quadrare nel testo. Non so, ecco, se a qualcuno di voi è venuta un'idea su questo. Mentre non avrei dubbi sul fatto che sia fabros sia fabulam siano corruzioni di quel termine piuttosto raro che è wafer, è una corruzione, insomma, piuttosto banale. Tra l'altro vedo qua L minuscolo da febres, no? Quindi segno è che questi copisti non riuscivano a capire cosa c'era scritto nel loro modello, era un termine che non conoscevano. Del discrimine non so darmi una spiegazione. Junius, che partiva probabilmente qua da una delle lezioni dei recensori, congettura omini minime bafro, però insieme a Erculi questo omini è abbastanza pesante, insomma direi del tutto superfluo. Ecco, questo probabilmente per spiegare questo discrimine. Beh, abbiamo anche una campanella.
Scusate, è colpa mia.
No, non è colpa, è un merito.
È il pendolo di casa.
Puntualissimo, è puntualissimo.
Ha finito.
Ci sono casi, no? Vi ricordate, li abbiamo visti, mi sembra di averne parlato nel corso del podcast, casi in cui, diciamo, dai manoscritti si capisce che c'erano delle lezioni interlineari. Un caso c'è al rigo 145, dove c'è un turbamento dell'ordo verborum, lì era stata omessa probabilmente una parola e poi è stata integrata in modo diverso nei vari manoscritti. Il fatto che le lezioni interlineari vengano annotate dai copisti succede spesso quando c'è un turbamento dell'ordine, quando si omette una parola. Una parola omessa viene integrata sul rigo e poi viene inserita nel punto sbagliato del testo da chi ricopia il codice. Questo succedeva facilmente. Se voi integrate una parola sopra a una parola della vostra scrittura, chi viene dopo di voi non sa se questa parola andava messa prima o dopo. È un modo di correggere i manoscritti che è stato in voga per molto tempo, e non sempre chi annotava, diciamo, la parola da aggiungere segnava il punto in cui la parola andava inserita. La scriveva sul rigo dando per scontato che la parola andasse inserita lì, ma chi veniva dopo non sapeva dove era questo lì, cioè se era prima o dopo. E quindi succedevano questi problemi. Le inversioni non nascono solo per questo, chiaramente. Le inversioni nascono, io quando scrivo ne faccio tante, insomma, di invertire due parole, soprattutto quando si ricopia un testo, può capitare, no? È dettato interiore, uno ha in mente la frase e poi rielabora il testo in base ai suoi pensieri, per cui le parole si spostano. Però in casi del genere, in cui ci sono turbamenti delle parole in più manoscritti che riguardano la stessa lezione, questo succede spesso perché una parola è stata omessa e poi integrata in modo diverso. Altre domande?
Io avrei una domanda sul Conspectus Siglorum della Roncalli.
Sì.
Alcuni codici dei recensori sono riportati tra parentesi. E perché?
Aspetti, eh. Credo siano codici che considera contaminati. Questo bisogna lo verifichi per vedere se dice qualcosa nella prefazione, perché così a occhio non mi sembra che siano i manoscritti che lei considera contaminati, quindi bisogna vedere. La famiglia S mette tra parentesi trafogensis. Thank you. Ecco che cos'è. Sono quelli che Roncalli considera codici prescritti.
Ah.
Quindi sono copiati da altri manoscritti, mm-hmm. e quindi non, diciamo, non concorrono poi alla, sì, alla formazione, alla costituzione, alla lezione di S minuscolo. Aspettiamo un'altra domanda su questo conspectus siglorum. La domanda che mi aspettavo è: che cosa considera Roncalli per S minuscolo? Questa è una risposta che il conspectus siglorum non ci dà, mentre il conspectus di Iden mi sembra che ci dia questa risposta. Controllo subito. Ecco. Il conspectus di Iden, a proposito di S minuscolo, ci dice: consensus codicum omnium vel plurium familie S. Quindi per Iden quello che si indica con S minuscolo è il consensus di tutti questi manoscritti, cioè di tutti o della maggior parte. Lo stesso vale per L. Iden, la Roncalli non ci dice la stessa cosa. La Roncalli non ci dice nulla che cos'è S. È una questione di dettaglio e apparentemente potrebbe sembrare una questione inutile, ma non è una questione così secondaria spiegare che cosa si ritiene con una sigla. Vi spiego perché. Che cosa crede Roncalli? Crede che a monte di tutti questi manoscritti della classe S minuscolo ci sia S minuscolo effettivamente? Oppure no? Crede che ci sia appunto un manoscritto derivato da S maiuscolo? Oppure questi manoscritti potrebbero derivare anche a più riprese da S maiuscolo? Questa è una questione piuttosto importante. E questa questione è legata al modo in cui si fa un'edizione critica anche, ed è una differenza piuttosto importante che c'è nella impostazione, nel modo di pensare di quelle due scuole di cui vi parlavo prima. Tendenzialmente la scuola che predilige edizioni sintetiche, la scuola OCT, preferisce sempre, che oggi, insomma, ancora oggi, degli importanti rappresentanti, Richard Tarrant, Michael Reeve, Steven Hayward, insomma, Caster, insomma, sono tanti gli editori che prediligono questo tipo di edizione e quindi mirano a costruire questo tipo di apparato. Ecco, gli appartenenti a questo tipo di scuola cercano sempre di ricostruire un archetipo. E lo fanno per avvalersi anche delle possibilità di sintesi che l'archetipo offre. Ricostruire una lezione di un manoscritto perduto significa di fatto poter utilizzare la sigla di quel manoscritto, sigla fittizia, sigla che utilizziamo soltanto ai fini dell'apparato critico, per sintetizzare tutte le lezioni che derivano da quel manoscritto, no? Quindi nell'apparato critico l'utilizzo di sigle diventa fondamentale. In che cosa si distinguono da altri editori? Nel momento in cui noi applichiamo la stemmatica in modo così esteso e anche in modo così rigoroso, tutte le lezioni, i manoscritti che non che sono diverse rispetto a quelle a quella che si ricostruisce per il manoscritto a monte, sono da considerarsi lectiones singulares, sono errori e quindi di fatto possono essere omesse dall'apparato. Mi rendo conto che su questo dovrei farvi un esempio concreto. Nel momento in cui noi applichiamo la stemmatica in modo rigoroso, prendiamo il caso dell'Apocolo Chiuntosis, così parliamo di un caso che abbiamo presente. Nel momento in cui applichiamo la stemmatica in modo rigoroso, come vi dicevo prima, dovremmo eliminare le lezioni di S minuscolo e di L minuscolo dall'apparato. Ma ammettiamo per un momento che S minuscolo derivi dall'archetipo o da un codice vicino all'archetipo e che quindi le sue lezioni siano importanti per noi. A quel punto per noi diventa importante ricostruire con maggior precisione quali siano le lezioni di S minuscolo e quindi diventa importante per noi disegnare uno stemma dei manoscritti derivati da S minuscolo. Cioè il nostro stemma non si può limitare, come si è fatto fino ad ora, a tracciare i rapporti fondamentali tra i tre manoscritti più antichi, ma deve tracciare anche quali sono i rapporti tra i manoscritti grazie ai quali si ricostruisce la lezione di S minuscolo. Ora, questi manoscritti sono tanti, però la lezione di S minuscolo di fatto si può verosimilmente ricostruire esaminando i rapporti fra i rami che costituiscono lo stemma, chiamiamolo lo stemma di S minuscolo. In molti casi i manoscritti perduti da cui discendono questi recensori saranno rappresentabili da sigle e queste sigle sintetizzano di fatto lezioni di più manoscritti, perché da una sigla presumibilmente discenderanno due, tre manoscritti, no? In un caso del genere è del tutto inutile riportare lezioni che si distanziano dalle lezioni ricostruibili per questi, chiamiamoli, subarchetipi. Sono lezioni che vanno eliminate dal nostro stemma, dalla nostra ricostruzione del testo, perché rappresentano errores singulares. E questo fa sì che l'uso delle sigle sia massimamente vantaggioso, perché ci permette di essere massimamente sintetici nell'apparato. Non so se mi sono spiegato.
Sì, 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 tutto chiaro.
Per essere più chiaro, prendo un'edizione di un che abbiamo utilizzato recentemente, Svetonio. Sto prendendo l'edizione di Svetonio di Caster. Per farvi vedere come lui organizza i suoi sigla. Faccio vedere prima lo stemma. Che è questo? Questo è lo stemma. Non so se lo vedete. Se riuscite a vederlo, se lo vedete diritto o invertito. Si vede qualcosa?
Sì, si vede bene.
Sì, si vede.
Allora, questo è lo stemma delle vite di Svetonio, secondo Caster. E adesso vi faccio vedere come lui organizza i sigla. I sigla sono organizzati esattamente come è organizzato lo stemma. Si parte da un archetipo e poi sono organizzati per subarchetipi. Si riesce a vedere? E ora vengo alla questione che cercavo di spiegarvi prima con troppe parole. C'è una differenza enorme tra presentare i sigla in questo modo e presentare i sigla parlando di consensus codicum. Nel momento in cui noi diciamo che un siglum si può utilizzare come sigla rappresentativa di più manoscritti, di fatto è come se rinunciassimo al principio della stemmatica, perché il consenso di un certo numero di manoscritti non necessariamente costituisce la lezione presente nel manoscritto originario. Quindi a monte di un'edizione noi dobbiamo stabilire con molta attenzione che cosa indichiamo con un siglum. Cioè se con quella sigla lì indichiamo il consenso di un gruppo di manoscritti, questo significa che il consenso di un gruppo di manoscritti comprende appunto il vero e proprio consenso dei manoscritti. Tutti quei manoscritti lì ci tramandano quella lezione. Oppure se con il siglum noi intendiamo quel codice perduto da cui quei manoscritti derivano. C'è una bella differenza, perché se noi intendiamo quel manoscritto da cui i manoscritti derivano, non ha importanza che la lezione sia concordemente tradita da tutti quei manoscritti. Per noi è importante sapere, ad esempio, che due di tre manoscritti tramandano quella lezione, se fossero tre manoscritti, perché siamo in grado di ricostruire la lezione di quel codice perduto. Non so se mi sono spiegato. No, il silenzio va al dissenso. Provo nuovamente. In un'edizione come questa di Caster, le lettere greche rappresentano manoscritti perduti. Le lezioni di quei manoscritti perduti sono ricostruite attraverso i criteri della stemmatica. Cioè, quando Caster nell'apparato menziona una di quelle lettere greche, non sta dicendo che tutti i manoscritti derivati da quel presunto codice presentano quella lezione lì. Ci sta dicendo che in base alla sua ricostruzione, di cui nell'apparato non ci riporta i dati, in base alla sua ricostruzione, quel manoscritto doveva avere quella lezione. Le lezioni dei manoscritti che si allontanano dalla lezione del manoscritto perduto sono valutate dall'editore probabilmente come errores singulares, come errori, non come lezioni utili alla costituzione di quella lezione. Questo significa che una sigla del genere è una sigla massimamente sintetica, che fa risparmiare tanto spazio nell'edizione critica, perché è l'editore che si è preso la briga di ricostruire, secondo i criteri della stemmatica, la lezione di un manoscritto perduto. Non ha importanza che lui la riporti nell'apparato. Questo tipo di apparato e questo tipo di presentazione dei sigla e questo tipo di applicazione della stemmatica si oppone a un metodo un po' diverso, che è quello che di fatto ci fornisce molte lezioni all'interno dell'apparato critico. Roncalli non ci dice in che rapporto stanno i manoscritti recensori della classe S. Quando lei riporta la lezione di S, immaginiamo che lei l'abbia ricostruita attraverso i criteri della stemmatica, ma non è così. Lei l'ha ricostruita perché la maggior parte di quei manoscritti riportano quella lezione e così l'attribuisce a S. E infatti nell'apparato critico lei che cosa ci dice spesso? Ci dice S plerique oppure S non nulli, ma noi non si sa in quel caso che peso hanno i plerique e che peso hanno i non nulli. Se noi disegnassimo lo stemma di S minuscolo, magari saremmo in grado di dire che quei non nulli sono manoscritti molto più importanti dei plerique, oppure che quei due o tre non nulli rappresentano due rami della tradizione di S minuscolo che si oppongono a un terzo ramo rappresentato dai plerique che squalificano totalmente. Mi spiego? No. Mi sentite?
Sì.
Posso fare una domanda?
Sì.
Quindi quando Roncalli dice S, non immagina che ci sia un manoscritto S da cui derivano tutti gli altri? È come se derivassero tutti da S oppure...
Questo non ce lo dice chiaramente. È una domanda che invece bisogna porsi.
Ok.
Cioè, che cosa sono S minuscolo e L minuscolo? Sono manoscritti perduti? Oppure sono semplicemente classi di manoscritti? Io in queste lezioni, come avete visto, ho cercato di chiamarli classi e ho fatto un certo sforzo, perché sarebbe importante, e questo né lei né Eden lo fanno, sarebbe importante chiarire che cosa sono queste classi. Sono manoscritti, cioè tutte queste lezioni puntano a un manoscritto perduto, sintetizzabile con una sigla che di volta in volta è S minuscolo, L minuscolo? Immagino di sì, però questo non l'hanno provato né lei né Eden, non è provato nelle prefazioni dell'edizione, non ci dicono che cosa sia S minuscolo o L minuscolo. Okay. Questa insomma la questione che volevo farvi capire, cioè è una questione fondamentale. E questo ha a che fare anche con il modo in cui le lezioni sono state esaminate, insomma, sia da lei sia da Eden. Cioè entrambi non hanno cercato di costruire uno stemma di queste recensioni. Non dico che sia una colpa, può darsi anche che uno stemma non sia possibile ricostruirlo. Però di questo né lei né Eden si sono occupati. E quindi necessariamente sono costretti a utilizzare queste sigle in modo un po' vago per rappresentare gruppi di recensori. È tutta qui la questione. Però ecco, per concludere su questo argomento, perché insomma se poi ci sono altre domande vorrei lasciare un attimo, qualche minuto, per concludere su questo argomento, questa è una questione fondamentale quando si fa un'edizione critica, cioè chiarire esattamente a che cosa corrisponde una sigla, perché quella sigla poi comparirà nell'apparato e il lettore deve sapere che cosa c'è all'interno di quella sigla, che cosa si presuppone all'interno di quella sigla. E per questo io insomma, ritengo che sia più proficuo un apparato in cui una sigla rappresenta un manoscritto perduto, quando è possibile ricostruirlo, e non un consensus codicum. Ci sono altre domande? No, mi sentite? Sì.
Sì.
Dunque, allora, visto che insomma non manca molto, se non avete altre domande, se avete altre domande possiamo continuare. Altrimenti vi darei qualche informazione su che cosa insomma metteremo all'esame. Ora voi farete l'altro modulo di filologia classica con la professoressa Manetti nella seconda parte del semestre. E all'esame chiaramente ci saranno, ci saremo entrambi, sia io sia la professoressa Manetti. Per quanto riguarda questo modulo di, insomma, che abbiamo fatto su Seneca e sulla Apocolochiuntosis, credo insomma che l'esame si svolgerà partendo da un passo del testo, quindi lo leggeremo insieme, farete la traduzione e poi magari commenterete una parte dell'apparato e la commenterete possibilmente cercando di tirare fuori quelle informazioni così come abbiamo fatto nel corso delle nostre lezioni, insomma, più come le lezioni iniziali che come le lezioni finali, insomma, perché all'inizio, diciamo, sono andato più addentro di ciascuna questione, poi più avanti, insomma, sono andato più rapidamente, voi all'esame magari cercherete di spiegare i singoli errori dei manoscritti, cosa può essere successo, qual è insomma, il loro peso all'interno della traduzione, possibilmente, insomma, anche cercando di essere originali, questo ovviamente non è semplice, non è sempre possibile, però insomma mi piacerebbe, ecco, che durante lo studio e poi anche all'esame riusciste a entrare voi stessi all'interno dell'apparato e dare dei vostri giudizi che magari non necessariamente saranno condivisibili, però insomma vorrei che su questo mostraste un po' di indipendenza, un po' di autonomia di giudizio, ecco, indipendentemente da quello che ho detto io. Io ovviamente vi ho proposto una mia lettura del testo, una mia lettura dell'apparato, vi ho dato una mia traduzione, però chiaramente potete voi dissentire e anche fornire poi vostre opinioni sul testo e sull'apparato critico, e quindi anche spiegazioni vostre sulla possibilità in cui si può essere verificato un errore o sul peso da dare a una determinata lezione. Quindi direi che il nostro esame si svolgerà in questo modo, ecco.
Proviamo così? No.
Professore?
Sì.
Ma mi sa che deve riavviare.
Sì.
Ok.
Mi sentite ora?
Sì. Ora sì.
Ora...
Ecco, prima sì. Mi sentivate?
No.
No. No.
A un certo punto no.
Qual è l'ultima cosa che ho detto?
Sul, cioè, direi che l'esame si può svolgere così. Poi non...
Sì, esatto.
Sì, infatti, sì.
Però non so se continuava il discorso o no.
Beh, però avevo già parlato di Reynolds.
No, io non l'ho sentito Reynolds.
No, nemmeno io, si è bloccato prima.
Ah beh, allora siamo rimasti indietro. Beh, vi dicevo che insomma si può svolgere così. Inizieremo con lo scegliere un passo che tradurrete autonomamente e lo commenterete e soprattutto vi interrogherete sul testo. Questo l'avevo detto.
Sì, questo sì.
Va bene, questo. E, niente, poi avevo detto che per quanto riguarda la storia della tradizione, io vi ho dato nelle lezioni iniziali un quadro generale sulla storia della tradizione della polyhuntosis. Vi caricherò il Reynolds, però il Reynolds è un po' da aggiornare con quello che vi ho detto io, insomma, quindi lo dovrete integrare con quanto ho registrato. Quindi questo per quanto riguarda la storia della tradizione del testo e poi conseguentemente l'esame dell'apparato alla luce dello stemma ricostruito da Eden. Per quanto riguarda la storia della tradizione più in generale, la filologia, vi dicevo, vi metterò soltanto quell'articolo di Delz, per cui insomma sono quelle pagine lì, anche perché avete già studiato manuali di filologia, per cui non ha senso che rifacciate un manuale, bastano quelle paginette, insomma, vi dicevo, sono abbastanza, sì, si leggono non proprio rapidamente, perché gli esempi insomma richiedono un po' d'attenzione, bisogna entrare un attimo nel contesto, però insomma è un articolo di una decina di pagine, 15, quindi si legge rapidamente in questo senso. E poi basta, ecco, la parte sarà questa, poi insomma ci sarà la parte sui testi che vedrete insomma con la professoressa Manetti. Però per quanto riguarda Seneca, l'esame sarà così.
Quindi i materiali potranno essere reperibili su Moodle interamente?
Sì, sì, direi che sostanzialmente vi metterò tutto su Moodle. Allora, dicevamo, manca il Reynolds, l'articolo di Eden e poi anche la traduzione. Quindi, la traduzione, insomma, ve l'ho data nel corso delle lezioni, però per l'ultima parte vi metto l'Oscar. Lì c'è anche l'introduzione dell'Oscar, però insomma la storia della tradizione era fatta 10 anni fa, insomma era fatta molto rapidamente, per cui insomma sulla storia della tradizione basatevi su quanto vi ho detto nei podcast, non su quella versione dell'Oscar, ecco. Bene. Avete domande, dubbi, curiosità? No, va bene, se non c'è altro, allora possiamo possiamo finire qua. Se poi ovviamente avete dubbi, domande, insomma, scrivetemi, ci possiamo anche risentire anche con FaceTime, Skype, insomma, cosa volete, per parlare, insomma, se avete dubbi o domande singolarmente.
Grazie.
Insomma, sono a disposizione, insomma, qui all'esame, insomma, c'è modo anche di risentirci se avete dubbi anche su come affrontare anche semplicemente dubbi sul testo o problemi, non ci sono, insomma, io sono a disposizione.
Grazie.
Va bene.
Grazie.
Allora, buon lavoro.
Grazie.
Grazie.
Grazie a cura di voi. Va bene, e poi insomma ci rivedremo anche di persona, speriamo, nei prossimi mesi. Bene.
Arrivederci,
grazie. Ciao ragazzi.
Anche a voi.